Alleluia, 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 Spirito Santo, riempici, Spirito Santo, trasformaci, Spirito Santo, plasmaci. Veniamo Gesù Signore, alleluia, 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 alleluia.
Lode, 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 amen, alleluia, gloria al Signore sempre. E in questo anno ho cercato di far passare queste domande di Gesù che pongono altre domande. E generalmente l'ho fatto nella preghiera del cuore oppure qualche volta anche nei pomeriggi di evangelizzazione. E le domande, Gesù non è l'uomo delle risposte, Gesù non dà risposte, Gesù pone domande, perché quello che cambia la nostra vita non è avere delle risposte, ma porre la domanda giusta, perché la risposta dobbiamo trovarla noi. E Gesù pone tantissime domande e le stiamo vedendo, adesso abbiamo cominciato dal primo Vangelo, che è quello del Vangelo di Marco, e siamo arrivati alla 31ª. E per alcune ho fatto le affermazioni e su questa domanda ho fatto l'affermazione perché a volte come prete mi lamento perché io dico le cose e non le fanno. Le mamme dicono le cose ai figli e i figli non le fanno, le nonne lo stesso e tendiamo a chiuderci. Allora, Gesù ha detto una cosa 2000 anni fa, morire se l'avessero fatta. Perché? Dall'ultimo riprendo. Gesù dice, in verità vi dico, dovunque sarà predicato il Vangelo per tutto il mondo, si racconterà pure in suo ricordo ciò che ella ha fatto. Quindi in tutto il mondo si è ricordato. È una cosa strana. Ad esempio nei Vangeli per 6 volte si racconta della moltiplicazione dei pani e dei pesci, e si racconta la resurrezione di Lazzaro, si racconta fatti eclatanti. Gesù solo questo dice. Mi raccomando, quando parlate del Vangelo, parlate di questa donna in tutto il mondo. Questo passo non si legge mai la domenica. Si legge soltanto una volta ogni 3 anni nella Domenica delle Palme, dove si legge tutta la Passione. Quindi i preti molte volte scelgono la forma breve e nella forma breve viene saltato. Quindi non se ne parla mai. Ma che ti lamenti tu che non ti ascoltano i tuoi dipendenti? Figurati. Oh, Gesù ha detto una cosa. Ci sono 3 unzioni, 3 donne ungono Gesù. E la prima è quella che, l'unica che viene ricordata sempre, e viene ricordata quella di Maria, la sorella di Lazzaro, la fitellona, che viene raccontato ogni lunedì santo. E questa è quella. Poi c'è quella della prostituta, che addirittura va a massaggiare i piedi a Gesù, viene letto una volta ogni 9 anni, meglio che niente. Questa addirittura mai. Ma cosa ha fatto di tanto scandaloso questa donna da averne paura a raccontarlo? Vediamo cosa ci dice il Vangelo. Il Vangelo comincia con: i sommi sacerdoti e gli scribi andavano cercando il modo di ammazzare Gesù e catturandolo a tradimento. E sappiamo che Gesù infatti è stato tradito. Attenzione, perché loro uccideranno Gesù perché infrange la legge, ma nello stesso modo loro stanno infrangendo la legge. Molte volte tutti questi censori della legge sono i primi a trasgredirla, perché nella Bibbia c'è scritto: quando un uomo attenta al suo prossimo per ucciderlo a tradimento, lo strapperai dal mio altare e lo metterai a morte. Attenzione, perché nelle affermazioni c'è scritto che quando qualcuno con parole o con gesti vuole la morte dell'altro, la tira su di sé. Chi la fa? L'aspetti. Tutto torna su di te, in bene e in male. Quindi quando mi dicono: ma quelli fanno il male, gli va tutto bene, non è vero, è proprio una delle tante bugie, perché chi fa il male ritorna su di sé. Addirittura abbiamo scoperto che ti ritorna anche nelle generazioni future. Quindi ecco perché noi dobbiamo essere l'anello che chiude la nostra e il nostro albero genealogico, che chiude le negatività per consegnare ai figli, ai nipoti, alle persone che amiamo un mondo migliore. È così che possiamo consegnarlo. Quindi io voglio essere leale nelle relazioni e portare vita. Mentre egli si trovava a Betania, Gesù arriva a Gerusalemme, fa l'ingresso trionfale, però poi non dorme a Gerusalemme. Gerusalemme è la città del potere e Gesù dormirà a Betania. Betania significa la casa del povero e in senso figurato anche la casa dell'amicizia. Ognuno di noi ha gli amici del cuore. Gli amici del cuore di Gesù erano gli zitelloni Marta, Maria e Lazzaro, che è inverosimile, perché a quel tempo si sposavano, a 12 anni, a 14 anni si sposavano tutti. Quindi, però, è una cosa, la casa dell'amicizia. Gesù non si trova mai nei palazzi del potere. Andrà nei palazzi del potere arrestato, prigioniero. Questo mettiamocelo in testa, perché molte volte noi crediamo che in questi palazzi che hanno tutti questi blasoni, tutte queste cose, troviamo Gesù. No, troviamo le cineserie. Quindi io voglio cercare Gesù tra i poveri nell'amicizia, nell'amico, nell'amicizia, che per Gesù vi ricordo che è il valore più alto. Lì si trova, io vi chiamo amici, si trova Gesù, e anche nei poveri. E qui adesso c'è un colpo di scena. Non solo si trova a Betania, che è questo villaggio di fronte a Gerusalemme, Gesù si trova nella casa di Simone il lebbroso. Alcune traduzioni, infatti è quella che ho fatto leggere al direttore Nicola, ho dovuto cancellare perché c'è scritto Simone che era stato lebbroso. No. Simone il lebbroso. Simone è ancora lebbroso, che è inverosimile, perché i lebbrosi non abitavano nel villaggio. Quando tu avevi la lebbra, che era una specie di pandemia, perché era contagiosa, e non potevi stare più in città, ti prendevano e ti portavano nei lazzaretti, fuori città. Quindi Simone è lebbroso, e alcuni autori dicono che questo Simone il lebbroso era quel lebbroso che Gesù aveva guarito all'inizio, ma è soltanto una supposizione, perché qui il Vangelo ci dice, il Vangelo va letto come scritto, ci dice che è ancora lebbroso. Quindi allora a me piace una interpretazione che alcuni danno, e questo lebbroso non si chiama Francesco, non si chiama Giuseppe, si chiama Simone. Chi è Simone nel collegio apostolico? Il capogruppo, Simon Pietro. È la Chiesa. La Chiesa è lebrosa, la Chiesa è peccatrice, la lebbra del peccato. Quindi è una Chiesa o una realtà che si sente superiore agli altri, o si sente pura, o si sente pienamente nella grazia. Gesù non c'è. Gesù cerca i peccatori, Gesù cerca il povero, ero malato, ero carcerato, ero assetato, ero affamato, ero forestiero, quello sono io. Gesù ha detto ero il signorotto della chiesa o del paese. Questo è importante perché noi tutti molte volte cerchiamo Gesù nella casa, nella gabbia del canarino mannaro che ci canta le cose. Ecco l'importanza di sapere dove trovare Gesù. Gesù era a casa di Simone il lebbroso e Gesù era bello sdraiato. Si sdraiavano i signori si sdraiavano. Questa è un'altra cosa. Gesù, ma come ti va? Cioè, lo stanno cercando, lui lo sa. È andato nella gabbia del leone, nel covo del nemico. Sa, Gesù sa che tra poco lo arresteranno, lo tortureranno, lo ammazzeranno. Gesù sa, Pietro, che dice? Appena canta il gallo, oltre che il canarino, e chi c'è un concerto, tu mi rinnegherai tre volte. Gesù sa, però Gesù, niente, è lì. A mangiare, tranquillo, con tutte le cornie che ha portato Marisella, e si mangia e si beve. Questo è importante, perché siamo sempre agitati, depressi, ansiosi, per qualche cosa che ci deve succedere. Vivi la vita, vivi il momento presente. Questo momento presente è stupendo. Domani che ci succederà? Ho messo la nostra Rita a Caravate l'anno scorso, abbiamo fatto il ritiro, stava benissimo. E l'altro ieri è morta, un tumore fulminante. E giovinezza che si fugge tuttavia, chi vuole essere lieto sia, di domani non c'è certezza. A Palermo per ora sono sconvolti perché una catechista, attraversando la strada, 40 anni, attraversando la strada, gira una macchina, la fa cadere, che è poco, però sbatte la testa, muore sul colpo. Vivi il momento presente, mamma di Federica, questo è il momento presente. Non pensare ai tuoi uomini a casa, Marco e Vincenzo, e quella povera Federica da sola. Mamma, dov'è la mamma? Mamma, dov'è? Ma pure la nonna manca, pure zio Pasquale manca, tutti mancano. Questo, vivi il momento presente e vivilo con gioia. Domani, ci penserò domani. Diventiamo un po' discepoli di Rossello Ara. Ci penserò domani. Vivi questo momento presente. E Gesù era sdraiato a tavola. Giunse una donna. E qui sembra un film di Dario Argento. Giunse una donna. Mi dispiace per Marco Caiata che ha due figlie femmine, ma c'è scritto nel catechismo ebraico, il Talmud, maledetto l'uomo che ha solo figlie femmine. Tu hai fatto 50-50. Attivati per... Le donne non contavano niente e addirittura venivano anche esposte. E quando nasceva, un po' come hanno fatto in Cina hanno fatto un sondaggio, adesso il 70-80% sono maschi delle giovani generazioni, perché dove c'era la cosa che bisognava avere un figlio solo, se c'era la femmina ammazzavano. E a quel tempo le femmine, se già ne avevi una, le esponevi, le lasciavi davanti la porta, passava il mercante di schiavi, le prendeva, a 6 anni queste bambine erano già prostitute. Quindi questa è la realtà al tempo di Gesù. E le donne, e un rabbino, se Marco Caiata incontrava Giulia o Vittoria o Paola per strada, non li poteva nemmeno salutare, e non dovevano nemmeno parlare. Quindi questa, addirittura Gesù se le portava presso. Gesù, certe volte diciamo, era prudente, ma che prudente! Gesù si portava appresso queste donne e se li portava anche al bed breakfast. Allora, adesso quando viaggiamo, andiamo alla Tuile, andiamo a Paestum, stanze singole, stanze con bagno. E Gesù si portava presso queste donne e i bisogni fisiologici facevano sotto l'albero. E se erano donne in età fertile che hanno le caldane, chi è che aveva le caldane stamattina? Era uno scandalo, era uno scandalo. E quindi per giunta poi donne un po' chiacchierate, non era la Maria Suor Maria, c'era Giovanna che aveva lasciato suo marito, Giovanna moglie dell'amministratore di Erode, di Cusa, lasciò suo marito a Gerusalemme e se ne andò a pensare a Gesù, a questo guru, oppure Maddalena, un nome che è una garanzia, donne veramente dell'azione cattolica. Eppure, quindi, giunse una donna, quindi generalmente i pasti erano fatti soltanto da uomini, gli uomini solo, le donne in cucina, dei tempi. Difatti, vi ricordate quando Gesù va dalle zitelle, Maria fa la parte migliore, che anche qui il Vangelo viene spiegato male. La parte migliore che Maria prega. Ma che? Maria era una rivoluzionaria. Maria si è seduta lì nel salotto. C'era una stanza dove mangiavano e la sera mettevano le stuoie e dormivano. Però le donne in cucina e nella sala solo gli uomini. E Maria cosa fa? Si siede ai piedi del maestro. E difatti, Marta dice, già siamo chiacchierate nel paese, signore, digli che mi venga ad aiutare, che la smetta di stare lì. Quindi, per dire, il discorso della donna al tempo di Gesù. Quindi erano solo uomini, giunse una donna. Entra sta donna e portando un vaso di alabastro, e già qui c'è un quindi il vaso è un contenitore prezioso, mi hanno regalato oggi questo contenitore prezioso. quindi il contenitore, quindi di alabastro, l'alabastro è una pietra molto preziosa, e questo già dice, ecco, adesso andiamo in profondità, il contenitore. Il nostro corpo è il contenitore dell'anima, il contenitore della psiche, della nostra personalità, di tutto quello che noi siamo. Questo corpo è, quindi è prezioso, perché contiene... E qui adesso vediamo che cosa conterrà. E qui ci ho messo il tu sei prezioso ai miei occhi perché sei degno di stima e io ti amo. E Isaia 43:4. Contenitore prezioso, simbolo del nostro corpo. Quindi io voglio prendere consapevolezza del mio corpo come tempio santo. Questo dobbiamo tenercelo, il tempio di Dio siamo noi. E come si abbelliscono le chiese, noi dovremmo abbellire, prenderci cura del nostro corpo. E questo vaso di alabastro era pieno di profumo. E qui è la cosa importante, dentro c'è il profumo. E cosa è questo profumo? Allora vediamo alcuni passi. E come incenso spandete un buon profumo. Quindi il profumo è simbolo di vita. Vi ricordate Padre Pio? Quando arrivava una persona in grazia di Dio sentiva profumo. Quando arrivava una persona e nel peccato sentiva puzza. Quindi il profumo è la grazia di Dio, è simbolo di vita che si oppone al puzzo della morte e si spande su tutti, sui buoni e sui cattivi. Questa è un'altra cosa importante. Padre, io sono buona e cara, ma quando me le fanno divento una belva. E io dico, non è che diventi una belva, tu sei una belva, perché se tu sei una rosa, la rosa profuma sempre. Non è che la rosa dice, lasciatemi lì nel rosetto, se mi toccate divento... la rosa è rosa. E la bellezza del profumo, se io apro adesso una boccetta di profumo qui, il profumo si spande su tutti e quindi ci sono buoni e meno buoni, non dico cattivi perché siete tutti bravi, quindi buoni, si spande su tutti, il profumo non sceglie di che è quello che fa Dio. Dio fa sorgere il sole sui buoni e sui cattivi. Non è che dice sole, no, qui niente, c'è la nuvoletta di Fantozzi. Quindi ecco la cosa bella del profumo, e questo profumo è dentro di noi. E siano rese grazie a Dio, il quale ci fa partecipare al suo trionfo in Cristo e diffonde per mezzo nostro il profumo della sua conoscenza nel mondo intero. Ecco qui, io voglio raccontare le cose belle, Vangelo, che Gesù opera nella mia vita. Questo è importante, perché dentro di noi c'è questo profumo, la conoscenza di Cristo. Molte volte, ma questo capita nei conventi, nei gruppi, nelle varie realtà, tra parenti, serpenti, che raccontiamo le cose che non vanno. Dobbiamo raccontarle, nel senso che dobbiamo pur sfogarci, e a volte parlandone si trova anche il filo della matassa, si trova, però attenzione, sospendere il giudizio, le comunità, la comunità perfetta non esiste, perché se ci fosse una comunità perfetta, appena ci arrivi tu la guasti, quindi questo è importante. Poi ognuno deve fare le sue scelte, il discernimento, però attenzione, perché molte volte ci attacchiamo a queste cose negative. Ad esempio, di me, sono un bravo prete, ma c'ho anche tanti difetti, cose. Quindi, se cominciamo a raccontare soltanto le cose negative, dove arriviamo? Da nessuna parte. Al mattino, la signora Paola Carè, quando fa la preghiera degli angeli, ti spiega alcune cose. Ti spiega, guarda, adesso sta spiegando la preghiera in lingue, che l'ho fatta io, quelle cose. Però a sentirle, ma sai come mi piace? È il bello che le ho scritte io. Allora, e quindi l'ascolto. Se la mattina Paola Carè cominciasse a parlare male dei preti di Frosinone, che ci saranno quelli che non vanno, del gruppo di Frosinone, che ci sarà qualcosa che non va, a chi sarei? Cambierei canale, per dire. E molte volte non ci rendiamo conto che le persone ci lasciano perché cambiano canale, perché siamo insopportabili. E non facciamo altro che raccontare il puzzo degli altri, i difetti degli altri. Raccontiamo le meraviglie del Signore, racconta quello che il Signore, Gesù ha detto va, gli disse all'indemoniato, il primo missionario, va e racconta quello che Dio ha fatto per te, stupendo, meraviglioso. Quindi questo è il profumo. Attenzione, perché poi qui dice, noi siamo infatti dinanzi a Dio il profumo di Cristo fra quelli che si salvano e quelli che si perdono. Per gli uni odore di morte per la morte, per gli altri odore di vita per la vita. E nelle affermazioni ho messo, io voglio superare, grazie alla misericordia, difficoltà e persecuzioni causate di chi vive nel puzzo della morte. Se tu ti presenti tutto bello profumato e griffato e un altro invece fa puzza, non è che ti dice ma che bello, che bravo. Chi vive nel peccato, chi vive nel puzzo della morte, si rivolterà contro di te. E lo vediamo, lo anticipo, che quando questa donna ha versato questo profumo, gli apostoli che erano lì, erano loro, erano infuriati contro di lei. Che povera donna, che ha fatto di male? Ha rotto soltanto 15.000 euro di profumo, ma erano suoi, scusami, dei soldi tuoi, tu ne fai quello che vuoi. Adesso dico, poteva fare l'elemosina, ma scusa, ma se tu non la vuoi fare l'elemosina, falla con i soldi tuoi, io devo fare con i soldi di Margherita, ma che sei bella, va. Erano infuriati contro di lui. E io ho messo un altro versetto di infuriati. Allora il drago si infuriò contro la donna e se ne andò a far guerra a chi? Contro il resto della sua discendenza, contro quelli che osservano i comandamenti di Dio e sono in possesso della testimonianza di Gesù. Mettiti il cuore in pace. E io ho messo, io voglio danzare in ogni tempesta. Attenzione, quando tu fai il profumo di Dio, quando tu porti il profumo della vita e quando tu spendi la tua vita per Gesù e dai testimonianza, chi vive nel peccato, chi vive nella morte, non ti batte le mani, anzi si infuriano, ma sappiamo che la nostra battaglia non è contro le creature fatte di carne o di sangue, ma contro gli spiriti dell'aria. Gli apostoli si infuriano, poverini, sono vittime di chi? Del drago, che si infuriò contro la donna e contro quelli che portano la testimonianza di Gesù. Il mondo vi odia, ha detto Gesù, perché prima di voi ha odiato me. Padre, io non ti chiedo di toglierli dal mondo, ma di difenderli dal maligno. Gesù ci difende, però ogni volta che tu canti le lodi, ogni volta che tu riempi la casa di lodi, di canti, non ti battono le mani. Chi è nel puzzo della morte si rivolta, si infuria, urla e biancheggia il mare. Questo ve lo dico perché a volte sentiamo basta Signore con queste persecuzioni, basta, statene a casa, non fare niente e niente ti toccherà. E se tu vuoi cambiare il mondo, perché quando tu ti comporti bene stai agendo sul mondo, quando tu fai il bene agisci sul mondo e il principe di questo mondo si rivolta. Quindi non dobbiamo essere ingenui. E Gesù è stato chiaro. Gesù non ci ha detto, non ci ha questa mattina ha detto andate a due e quando vi cacceranno scuotete la polvere dai vostri piedi. Quindi già Gesù l'ha messo in conto che ci sarà chi non ti accetterà. Non è che può piacere a tutti. Perché Ornella Vanoni piace a tutti, a molti fa antipatia, io la adoro, ma a molti fa antipatia, però lei continua a cantare, per chi? I fessi come me che comprano i suoi dischi e vanno ai suoi concerti, qualcosa di emozionante, le lacrime, è antipatica di suo, però per dire, allora, non divaghiamo, non possiamo piacere a tutti. Però devi essere convinto, se sei convinto vai avanti, se no alle prime difficoltà danza nella tempesta, stanno per arrestarti, vai a mangiare con i tuoi amici, come fosse sdraiato come un signore, un pascià, e ti stanno arrestando, e ti stanno tradendo, però lui sdraiato come un pascià mangia, sì, domani ci penserò domani, stupendo, mamma mia, ma come si fa a non amare Gesù? È meraviglioso, è da sposare. Peccato che avesse zitello, perché Gesù era zitello, che ne dicano tutte le varie cose. Comunque, attenzione, a proposito di profumo, ho messo una citazione del libro del Coelet. E una mosca morta guasta tutto il vaso di profumo. Ecco allora la preghiera del cuore. Io voglio, attraverso la preghiera del cuore, il silenzio, portare alla coscienza tutto ciò che è morto dentro di me. Ci sono delle cose che sono morte dentro di noi e non dobbiamo tenerle dentro. Sono come, noi siamo un vaso di profumo. Se in questo vaso di profumo ci cade una mosca e la lasci lì, questa mosca va in putrefazione, tutto il profumo è da buttare via. Ecco, allora noi dobbiamo scoprire queste mosche, dobbiamo scoprire ciò che è morto dentro di noi, prenderlo e buttarlo via. Se no, tutto quello che siamo, il profumo farà puzza. Ecco allora l'importanza della meditazione, della preghiera, ma anche del canto in lingue. Il canto in lingue, quando ad esempio l'unico siete voi che lo fate, io vado per strada e cammino e lascio emergere in questo scillalalalala, lascio emergere quello che a volte non emerge niente, come la preghiera del cuore, a volte emerge qualcosa, un ricordo, una cosa, e quindi cerco di affidarla. Ma ragazzi, quello che ci ha rovinato il rinnovamento carismatico sono le guarigioni ipso fatto. Gesù sta guarendo, uno guarisce, e invece per una vita nuova. La signora Fratini, che ha un figlio, Matteo Luca, bello come il sole, te lo dico perché sennò la mamma si offende, è graziosino, però 9 mesi l'ha dovuto tenere in grembo. Non è che ha detto, dice, mi sbrigo in 2 mesi, me lo voglio fare prêt-à-porter, subito. 9 mesi. Anche lei ha fatto 9 mesi? Per me, lei ha fatto pure 9 mesi per i 2 figli. Tu pure 9 mesi? E tu niente? Tu hai fatto in 11 minuti te la sei sbrigata, come dice Coelho. 11 minuti. Okay. C'è un link. Io
lo facciamo bene.
Non imperaghiamo. Ok. Per dire, ci vuole tempo. Dobbiamo dedicare del tempo alla nostra guarigione. Ecco perché molta preghiera del cuore non va, oppure ste messe 2 ore, 3 ore, vieni alla messa di guarigione, padre Giuseppe, dura 3 ore, la gente scappa, figurati. Ecco, allora ci vuole tempo. E poi, continuando, quando l'angelo aprì il 7° sigillo, si fece silenzio in cielo per circa mezz'ora. Ecco, la mezz'ora è molte volte, in quel foglio che vedo stamattina, molte volte citato, perché l'ora noi la possiamo dividere in 2 mezz'ora. E qui è poi il bello, il seguito. Gli furono dati molti profumi all'angelo perché li offrisse insieme alla preghiera di tutti i santi, bruciandoli sull'altare d'oro posto davanti al suo trono. La nostra preghiera è profumo. Se noi riusciamo nella nostra preghiera a fare una preghiera profumata, non quelle preghiere lamentose, quelle preghiere depresse che si sentono a volte anche in questi incontri di preghiera spontanea, non nei nostri, devo dire la verità, però una preghiera depressa. La preghiera è profumo e la preghiera diventa intercessione. E attenzione, quando noi facciamo preghiera del cuore, diventa intercessione. Si fece mezz'ora di silenzio nel cielo. Il cielo, Padre nostro che sei nei cieli. Il cielo è la realtà dello spirito. Quindi quando noi nella nostra realtà spirituale riusciamo a fare mezz'ora di silenzio, è stupendo, che subito arriva l'angelo con i suoi profumi. Con i suoi profumi li lancia e li mette la nostra preghiera nel grande braciere di Dio che sta la preghiera dei santi, bruciandoli all'altare posto davanti al suo trono. Ma noi non ci rendiamo conto della grande forza che abbiamo nella nostra preghiera. La preghiera, tanto non ci vede nessuno, siamo lì in questa mezz'ora, chiusi lì, e noi stiamo preparando dei profumi che l'angelo, allo scadere della mezz'ora, li prende e li porta nel braciere di Dio. Ma non ci rendiamo conto che siamo collegati al trono di Dio Padre. Ma è meraviglioso. Ecco allora, soprattutto la preghiera di silenzio, è la preghiera del cuore, è una preghiera di intercessione. Molte volte, quando ci sono dei casi particolari, cosa faccio? O canto in lingue, o canto un canto di lode, o dico un Ave Maria, gioisci Maria, secondo il tempo, oppure mi fermo e ci respiro sopra. È stupendo. C'hai un problema, Natalia, preghiamo per Natalia, preghiamo per cosa? Allora ho il canto in lingua, cosa? Oppure respiro e mi collego con Natalia. E arrivo da Natalia e Natalia mi sogna, Natalia mi vede, Natalia mi pensa o Natalia mi vede. Quando mia madre stava male, mia sorella mi telefonava tutta, sempre, io mi fermavo e ci pregavo. Respirare anche perché non riuscivo a trovare parole, e se facevo parole erano parole lamentose, e mia madre mi diceva: ma stanotte io ti ho visto, ma che fa, veniste? No mamma, mi hai sognato. No, non ti ho sognato, eri tu. Mamma, chi mi rispinge? Per dire, questo è successo con mia madre e poche volte con altre, perché è l'intensità dell'amore. Natalia, io ti amo, ma non quanto amo mia madre. Per dire questo, perché l'intensità dell'amore ci porta lì. Perché la preghiera del cuore, attivando la ghiandola pineale, noi possiamo viaggiare nel tempo e nello spazio. Per questo vi dico, ma per dire, racconto queste cose che sono, non dovevi raccontare, perché poi a volte vengono travisate, ma tanto. Io chiudo, quando faccio la preghiera del cuore, chiudo sempre la porta a chiave, stacco il telefono e non ci sono per nessuno. Quando vivevo sempre in un'altra vita al nord, un padre è caduto, allora l'altro padre, che era padre Piero, venne a bussare, però io non riuscivo ad alzarmi, lo sentivo, allora vedevo che lui era fuori dalla porta, vedevo il padre caduto e non riuscivo a svegliarmi, se così si può dire. Poi l'ho fatto, che ti viene sempre, per dire come noi attraverso la preghiera usciamo. A parte che anche gli ebrei dicono: ogni notte noi usciamo dal nostro corpo e quattro angeli vegliano sul nostro corpo. Per dire che la preghiera non è soltanto dire due formuline o fare soltanto... Che è stupendo il togli tappo, che però non lo possiamo fare. Ma è fare un viaggio insieme a Gesù. E questo viaggio ci porta sempre, le nostre preghiere le porta all'altare di Dio. L'angelo prende le nostre preghiere ed è stupendo. Ecco la preghiera di intercessione. Non vi immaginate quante preghiere arrivano a me, anche quelle nelle chat, che poi non rispondo, se no dovrei fare il call center. Però ecco, nella mia preghiera del cuore mattutina e pomeridiana, che io, può crollare il mondo, ma io non la tolgo, perché è un dovere verso gli altri. La preghiera è un dovere, cioè io ho il dovere morale verso quelle persone che mi danno fiducia, che mi dicono: prega per me. E non è che, e allora io metto lì pomeriggio e ci prego. Poi il Signore farà, poi ci sono quelli che muoiono, poi ci sono quelli che vengono operati, quelli che cosa. Ma questo dipende anche dal cammino personale. Mia madre è morta, non è che è viva, per dire. Però sono sicuro che queste preghiere vengono portate al trono di Dio. Quindi vi dico questo, che dobbiamo prendere l'impegno della preghiera come un impegno serio, serio. È una responsabilità verso gli altri. Sia la preghiera del cuore, la preghiera di lode, la preghiera in lingua, la preghiera sulla parola e così via. E Padre Bat, quando torneremo qui a ottobre, il menù sia più leggero. perché vedo tanti. No, che dillo, allora lo dico io al padre, come si chiama? Padre, no, si chiama l'ispettore, all'ispettore Callaghan, glielo dico io, perché vedo degli occhi, eppure non è che sono così noioso, delle testoline che anziché andare giù, vanno su, eppure già la digestione, insomma, sono già le 5, avvocato, cos'è? Ah, pure il limoncello. Ma che siamo? Pure il vino. No. La prossima volta, ecco, la prossima volta mi fermo io e vi controllerò. Niente vino, anche perché non è il riposo nello spirito. È spirito proprio. Basta. Lode. E la preghiera profumata, allora la preghiera profumata, attenzione, è Proverbi 27:9. Il profumo è l'incenso, l'incenso è la profumo, come incenso salga a te la mia preghiera, e il profumo è una preghiera profumata, allietano il cuore, anche se c'è il macigno, allietano il cuore, la dolcezza di un amico rassicura l'anima. Quindi la preghiera profumata dona gioia e sicurezza a chi la fa e a chi la riceve e crea amici. Se tu sei profumato, attiri le persone. E la legge dell'attrazione, che sembra una novità, ne ha parlato Papa Benedetto e anche Papa Francesco, si creano discepoli per attrazione e non per rigore. Se tu sei duro, rigoroso, quello che è, perché mi guardate dietro di me, che c'è? Titti, che c'è? Ah, con Rosaria che mi distrae dal pubblico. Fermati! Femmina inquieta e vagabonda, come Santa Teresa. Allora, e il profumo. Se siamo persone profumate di Dio, attiriamo le persone. E poi ve lo dico per esperienza, è deleterio, perché vivi con un cuore ferito. Allora, io oggi sono felice perché posso vedervi, perché io vi ho amato, e vi ho amato, e quindi non vedervi per un anno, per me vi vedevo sì, ma non è la stessa cosa. È come quando i parenti fanno le videochiamate, non è la stessa cosa. E quindi poi chi non c'è amore senza dolore, sembra la solita catena da Siena, per dire, quindi hai amici a Ponte Cagnano, amici a Palermo, amici a Roma, amici a Novara, amici a Gallarate, amici a Oleggio, vivi bene, però vorresti stare con tutti, però è la cosa bella che l'amore attira amici e crei queste unioni indissolubili. Io divorzi non ne do a nessuno. Se ve ne andate, come dicevo oggi alla Paola, se ve ne andate voi, sei libero di andare. Ma io vi tengo tutti sotto le mie ali. Io sono, e il carattere è questo. Per dire, la bellezza della vita spirituale attira e crea amici. E ecco qui poi finalmente ci dice che dentro questo vaso di alabastro c'era un profumo di nardo, e il profumo dell'amore. E difatti il Cantico dei Cantici dice: mentre il re è nel suo divano, il mio nardo spande il suo profumo. E dice che un nardo fedele, che poi hanno tradotto puro, purissimo, genuino, ma la parola è fedele. Può essere un profumo fedele? Tu vai a comprare un profumo e dice, mi dia quello autentico, non la sottomarca. E poi dice, mi dia un profumo fedele. Perché il riferimento qui è all'amore di Gesù, che è un amore fedele. E l'avete detto anche nella preghiera di lode, c'è stata una parola fedele. Dio è fedele. O teos agapestim. Dio è amore. E l'amore vero è fedele. Poi attenzione, l'amore umano può corrompersi, può ammalarsi, può anche morire. E ecco perché dobbiamo sempre tenere viva la fiamma dell'amore. E Dio lo sa e tiene sempre viva. Dio ci ama sempre. Dio è fedele. E fedele è il Dio dal quale siamo stati chiamati alla comunione del Figlio suo Gesù Cristo, nostro Signore. Quindi, questo vaso, vedete un po' come una frase, quanto si può dire. Questo vaso di alabastro che contiene profumo di nardo, di grande valore. Allora, il profumo, questo profumo costava dai 12 ai 15 mila euro, i 300 denari di cui si parla. Perché questo nardo era un profumo di importazione, perché veniva dalle pendici dell'Himalaya, quindi dall'India. Siccome era il profumo del re, ovvio che la commessa del supermercato non la poteva comprare. Era la regina Esther, prima di sposarsi per 6 mesi, si è unto il corpo con il profumo di nardo, quindi preziosissimo, erano 15.000 euro. Ma qui è la bellissima assonanza, che l'amore è preziosissimo. L'amore non cerca il suo interesse, e l'amore, se uno desse tutte le ricchezze della sua casa, il cantico, in cambio dell'amore, non ne avrebbe che disprezzo. L'amore non ha prezzo e non è nemmeno contenuto. L'amore è spreco, l'amore è abbondanza. Gesù è l'amore, alle nozze di Cana, vino a volontà, altro che qui il vino razionato che vi hanno dato e che già dormite tutti, vino a volontà. Oppure alla condivisione dei pani e dei pesci, pani e pesci a volontà, 12 ceste ne rimasero. Insomma, razioniamolo con la fame nel mondo che c'è, che poi il pane diventa duro, insomma, l'indomani si può sempre mangiare. Ma l'amore è abbondanza, l'amore è spreco, l'amore è questo, sti amori razionati, sti amori equilibrati. L'amore è sempre squilibrato, un equilibrio sopra la follia. L'amore è sempre... Ecco qua, se noi stiamo, sono amorini, amori proprio da lasciare perdere. E quindi io voglio essere dono generoso nell'amore. E questa donna è anche un po' sconsiderata. Scusa, porti un vaso che già il vaso è prezioso. C'è questo profumo di nardo. Svita il tappo e gliene versi un po', No! Niente da fare, ruppe il vaso, ma insomma, ruppe il vaso. Allora, ma queste cose le troviamo pure nella Bibbia, quando nel battesimo di Gesù il cielo si squarciò, che poi si aprì, no, si apre, la porta si apre e si chiude, ma se si squarcia non si può chiudere più. Anche qui, se rompi, non puoi più tornare, cioè non si può più sistemare. Tutto il profumo, lo devi mettere tutto. Non si può chiudere più, perché l'amore è indissolubile. Noi celebriamo i matrimoni come indissolubili, eppure sappiamo che tanti matrimoni non sono andati la ciambella al buco, nella ciambella lì, come si dice. L'amore vero è indissolubile. Ecco perché l'amore vero è per sempre, forever. Sempre per sempre, dalla stessa parte mi troverai, canta De Gregori, è una delle canzoni più belle. L'amore vero, e purtroppo, come dicevo, ci ammaliamo, noi, se l'amore si ammala, l'amore ha bisogno di cose. Si poteva aprire e chiudere, l'amore, l'adesione a Gesù è irreversibile, non si torna indietro. Io voglio scegliere e amare Gesù per sempre, facendo dono della mia vita. L'amore per eccellenza è Gesù. E chi conosce Gesù non torna indietro. Quelli che tornano indietro sono quelli che non l'hanno visto. E è un esempio che ho fatto da millenni, quello della caccia alla volpe. Sapete che in Gran Bretagna a Regina, oh, se Regina non molla,
non molla.
No, no, io a me piace, così si fa. Tutto, quando morirò io vi prendete tutto. Però lei c'ha i suoi cani, la caccia alla volpe, e cosa fanno? Liberano la volpe, poi liberano i cani e i cani inseguono la volpe. La volpe non è che si lascia prendere, perché sa che se la prendono la ammazzano. Quindi i cani, ci sono cani che si vanno fermando che si stancano. I cani che resistono e stanano la volpe sono quelle che l'hanno vista e non la mollano. E così anche nel cammino dello spirito. Chi ha visto la volpe? Chi ha visto Gesù non si stanca, il cammino è stancante, ci sono delusioni, ci sono persecuzioni, ci sono contusioni, ma chi ha visto Gesù non si ferma, continua a correre, a correre, a correre e non si ferma. Chi si ferma è perduto, chi si ferma che si stanca, chi si ferma, chi cambia, per carità, ognuno libero, senza, sospendiamo il giudizio, ma non hanno visto Gesù. Gesù è un amore irreversibile, indissolubile. Una volta che l'hai visto, è come una droga. È come una sigaretta. No, lasciamo prendere sigarette. No, Piera, mi sembra una regina quando fumi. Ieri sera ti guardavo. Che autorità che hai quando fumi quelle sigarette. Però non smetti di fumare. No, smetti. Ok, Gerardo, non mi guardare così. Mamma mia. Lode, quindi ruppe il vaso e qui c'è la cosa più scandalosa e per questo non viene raccontato. Glielo sparse sul capo, mentre le altre due donne l'hanno messo ai piedi, qui glielo mette sul capo e sul capo lo poteva fare soltanto il profeta, il sacerdote, qualcuno che era investito di un ruolo e che sia uomo. Quindi lei non solo è donna, ma si assume il ruolo di profeta e di sommo sacerdote. E glielo sparse sul capo. E qui ho messo Samuele, prese l'ampolla d'olio e gliela versò sulla testa, poi lo baciò dicendo: il Signore ti ha unto capo sopra il tuo popolo. In pratica riconosce Gesù re e signore. Quello che non aveva capito nessuno, questa donna anonima, e quindi donna anonima e tutti, e qui è così rivolta, no? A che scopo è stata fatta questa perdita di profumo? Si poteva vendere così, ma chi vorrà salvare la propria vita la perderà. E quindi qui c'è la parola perdita di profumo, perdere la vita. Gesù ha detto che la nostra vita va persa, va impiegata, va contrabbandata. I talenti non vanno messi sottoterra, ma i talenti vanno impiegati. La nostra vita, i nostri carismi, tutto quello che abbiamo, noi conserviamo la nostra vita impiegandola, trafficandola e sappiamo che c'è sempre un conflitto con le persone, con le cose, ma fa parte della vita, fa parte della vita. Quindi ecco qua, chi vuole conservare la vita la perde, chi perderà la sua vita per Gesù la conserverà per la vita eterna. Ecco allora, impiegare l'amore, perdere. E qui dice, questo profumo si sarebbe potuto vendere per oltre 300 denari dai poveri. Bugiardi, non è vero! Ti sei comprato il palazzo a Londra. Oh, non c'entra niente. Giuda, il traditore, riportò 30 monete d'argento. Giuda ha venduto Gesù per 30 denari. E qui questa donna, e donna, pensate anche Isha, spiritualità, addirittura ha versato 300 denari. Cioè, immaginate, 10 volte tanto quanto il tradimento frutta poco, l'amore frutta tanto. 30 denari per un tradimento, 300 denari per l'amore. L'amore frutta tanto. Ecco qua, io voglio purificare le mie intenzioni. Cosa vogliamo fare? A volte noi per un piccolo guadagno, per un piccolo cosa, facciamo dei tradimenti, dei compromessi, delle cose. Purifichiamo le nostre intenzioni. E qui c'erano che si infuriarono contro di lui, ma già lo abbiamo dato. E qui c'è Gesù che dice lasciatela stare. Perché le date fastidio? Ecco la domanda poi di tutto il brano. Perché le date fastidio? Ma che fastidio ti danno le persone che vivono l'amore? C'è da chiedersi a volte, invece di stare lì a coccolare i preti, attenzione, l'ho detto ieri non so a chi, rispetto per tutti, ma tutte ste coccole. E fate voi, diventate come la vedova malvagia. Vi ricordate chi è la vedova malvagia nel Vangelo? Quella vedova che ha dato tutto al Tempio. Il Tempio invece doveva campare le vedove e gli orfani, quindi ha perso il Tempio, ha perso il suo scopo. Il suo scopo era quello di sfamare i poveri, cioè le vedove e gli orfani. Questa vedova invece sfama il tempio viene distrutto. E a volte i preti devono essere quelli che devono salvare, aiutare gli altri. Andò a finire invece che i fedeli devono aiutare il prete a fare il prete. E no, gioia mia, datti una regolata. Oppure il pastorale, quelli che pastorale viene da pastore, devono essere quelli, si devono impegnare. No, dobbiamo coccolare il pastorale, no, quella si offende, quella è esaurita. Eh no, se sei esaurita, mettiti da parte. Per le persone devono lavorare, devono impiegarsi, devono sfruttare. Noi abbiamo, a volte attenzione, che noi facciamo del male, perché diventiamo la vedova malvagia. E quindi facciamo crollare quel sistema. In realtà, niente male, però se tu vuoi aiutare una persona, io se voglio aiutare una persona, gli faccio fare del lavoro per me, che se mi sbrigo io, diceva Antonietta di Oleggio, ma perché Padre Giuseppe immischi tutte queste persone? Facciamolo io e te, ci sbrighiamo prima, dico, è la verità. Però facendo fare del lavoro agli altri, chi mi serve, il Padre mio lo onorerà. E quindi arrivano le benedizioni a quella persona. Ecco, vi rendete conto quanto è l'importanza di fare in modo che gli altri ci servano. Perché poi anche se non veniamo serviti, e Pietro, Simone è lo stesso, Simone, no signore, tu non mi laverai mai i piedi, uè! Se tu non ti lasci lavare i piedi, non avrai parte con me. Noi dobbiamo servire e lasciarci servire, e non lasciarsi servire a fare le autorità, perché Gesù ha detto io sono venuto per servire, però ecco, lasciarsi servire da Gesù, ecco qua è l'importanza. Quindi, e tra l'altro dice, ha fatto, la traduzione, ha fatto un buon lavoro, ha fatto con me, e quindi io voglio compiere un buon lavoro con Gesù facendo della mia vita un dono. Un dono, e stiamo finendo, e qui dice: i poveri li avete sempre con voi, ma chi sta mettendo sta mucchina? Che cosa hai fatto? Sei seduta da un'ora, io parlo, proprio la fissazione di sta mucchina, lode, avvocato, i poveri li avete sempre con voi e potete far loro del bene quando volete, dice Gesù, stupendo. E nel Deuteronomio, nell'Antico Testamento, c'è scritto: i bisognosi non mancheranno mai nel paese. Perciò ti do questo comando e ti dico: apri generosamente la mano al tuo fratello povero e bisognoso nel tuo paese. Quindi io voglio fare discernimento sul bene da compiere e sulla parola. Attenzione, questa donna poteva benissimo vendere questo nardo e vendere anche il vaso che pure ci recuperava qualche cosa e darlo ai poveri. Avrebbe fatto un'azione buona. Ma l'azione che voleva Dio in quel momento era che doveva ungere Gesù. La tentazione non sarà mai tra bene e male, ma la tentazione, perché il male si capisce quello che è, ma la tentazione sarà tra un bene maggiore e un bene minore, è un bene minore. E il diavolo cercherà di farci fare sempre la cosa minore. Oggi io potevo restarmene a Roma, fare la mia preghiera del cuore, pregare, cose. Avrei fatto anche bene, magari qualcuno mi metteva in santuario, qualcuno veniva e si confessava, perché no? Cioè, ma cosa voleva Dio? Che venissi qui o che stavo a Roma? Attenzione, perché ci sarà sempre qualcuno che vi tenterà. Vi ricordate il diavolo? Di che queste pietre diventino pane, gettati dal pinacolo del tempio perché tutti aspettano. Ecco perché dobbiamo fare discernimento. Signore, ma cosa vuoi che io faccia oggi? Perché il discernimento di base io l'ho fatto, faccio il prete e boh, però come faccio il prete giorno per giorno? Cosa vuole il Signore? Ma in tutto io chiedo a lui: Signore, cosa vuoi? Che andiamo a Pestum o andiamo a Castel Gandolfo? Io ho detto Pestum. Signore, cosa vuoi? Che vada qui il 2 oppure che non vengo? Perché da un anno e mezzo che facciamo si ritiri sono stati sempre cambiati, saltati, e diciamo basta, non ne parliamo più, e non se ne parla più. Vuol dire, qualcuno mi ha detto, vuol dire che lì non ci devi andare? Ho detto no, per me io ci devo andare. Se alla prima difficoltà mi fermo. Attenzione, perché le difficoltà le troveremo sempre. Cosa vuole il Signore da me? Andare al gruppo o non andarci? Andare a lavorare questo lavoro o farne un altro? E guardate che... Allora, io vi dico che proprio per me è una lotta continua tra la mia testa, tra la mente che mente, tra il mio cuore che è un subbuglio, tra le mie viscere che sono piene di tanti sassi, tante cose. Ma la cosa bella è che il Signore, e molte volte io dico, Signore, sto andando al gruppo, parlami, e attraverso le parole di, non è che apro io, di Elena, di Agida, di Francesca, il Signore mi parla. E a volte sembra che le parole non c'entrano niente con la preghiera, ma c'entrano con quello che avevo detto io al Signore. Ecco, allora, prima di andare alla preghiera, Signore, avete qualche intenzione? Parlami. Ecco, allora, la cosa bella. I poveri li avete sempre con voi, ma non sempre avete me. Fare discernimento. E poi Gesù racconta alla fine, che questo Vangelo sarà raccontato in tutto il mondo, ma non viene letto mai. Fine catechesi, lode al Signore, una cosa si vuole.